Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Burruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Tanto tuono che piove, dice qualcuno, non so che se c'entra molto con quanto sto per dire. Comunque, prima di tutto introduciamo Diego Armando, nuova puntata in diretta il giovedì sera alle 22. Non ci sono coppe che tengono, anche se non ci sono coppe oggi, però anche no. Se ci fossero,
però dove, piove.
Dove, però piove, noi siamo con i nostri begli scooteroni romani. Marco Bosco, buonasera.
Ciao, sono Alessandra Faccioni,
fra poco Piero Capponi, un premiatissimo Piero Capponi,
sì.
Vedremo perché.
Decorato
Piero Capponi, decorato al merito con la medaglia d'oro di Diego Armando, che è la nuova onorificenza sovranazionale che è stata inaugurata qualche tempo fa alle Nazioni Unite, che hanno inaugurato questa medaglia d'oro di Armando e hanno spiccato un mandato d'arresto per Netanyahu. Quindi due buone cose. No, va bene, questa non si parla di politica, abbiamo detto. Tanto duro che piove, l'altra puntata arrivò qui Marco Bosco. L'Italia gioca benissimo. E boom! Tre pappini dalla Francia. No, quando tu sei entrato, abbiamo battuto il Belgio, a onore del vero.
Sì.
Poi abbiamo giocato con la Francia e ci ha fatto un pazzo così. Anche se. No, ma non è vero.
È bello perché fuori onda avevo premesso non dirmi niente dell'Italia che non l'ho vista.
A me è piaciuto.
Si parlerà di altro.
Marco Bosco che non si è mai cagato l'Italia, nazionale che arriva qui entusiasta, ovviamente la battezza, però dai, una bella nazionale con le Spalletti.
A Bruxelles abbiamo vinto.
Ma in casa con la Francia col cavolo.
Vabbè.
Però avevamo vinto in Francia qualche mese fa, mi ricordo. Vabbè, ma non ce ne frega, non dobbiamo parlare di nazionali. Stai avvicinandosi finalmente il campionato.
Oh.
Ho fatto un'operazione incredibile a Fantacalcio.
Mi immagino.
Te la dico?
Hai venduto Vlahovic?
No, l'ho preso.
Ah, e hai preso anche Hummels.
No, Hummels l'avevo preso a settembre.
Giocatore fantasma.
Uno scambio folle. Un mio compagno di disavventura. No, vabbè.
Hai venduto Ken.
Ho fatto scambio secco. Ken Vlahovic.
Guarda, io mi auguro che
pagato 40, Vlahovic 138.
Vlahovic l'ho pagato 117 pure io, con montepremi di 500, però finora tante delusioni, tanti bocconi amari.
Io però sono partito da una riflessione, Marco. Io ci ho sputato il sangue, diciamo, procuratomi dalle ferite della lingua che mordevo per non bestemmiare, vedendo Ken, che ha giocato 3 anni nella Juve. Ken, secondo me, non è un giocatore di calcio di livello. Mo sta segnando perché magari Palladino, la novità, la Fiorentina, il gioco, quello che te pare. Ma io non ci credo, ti giuro. Se Ken a fine campionato supera i 15 gol, io ti invito a cena. Diciamolo adesso qui, ufficialmente.
No,
ma una bella cena.
La domanda qui non è da porre se supera i 15. La domanda è se farà più gol di Vlahovic, perché rischia di fare perché il challenge è lì.
Il drammatico challenge, visto che io ci ho scommesso, ho fatto un bel all-in su Vlahovic. Allora, per quello che riguarda Vlahovic, io non credo che vada a finire così. Se continua così, ragazzi, l'anno prossimo Vlahovic lo vediamo non so dove, ma non alla Juventus.
Il Frosinone.
No, perché il problema di Vlahovic è che il Frosinone non se lo può permettere. Perché secondo me, se non avesse quello stipendio e quell'ammortamento su quanto è stato pagato, Vlahovic forse già da un po' di tempo è stato,
giocherebbe a Grosseto.
No, Grosseto no, però, ma non è scarso, solo che è troppo emotivo,
però ha dei limiti caratteriali importanti,
enormi limiti caratteriali. Vabbè, a noi non ce ne frega niente dei limiti caratteriali,
no, zero.
Di Vlahovic, a noi ci interessa dei non limiti caratteriali di Piero Capponi, che può tutto.
Sì, però io prima di chiamare Piero, che ci aspetta a minuti, volevo fare una riflessione sull'arrivo sulla panchina genuana di Viera.
No, vabbè.
E
follia totale.
E del suo rapporto, che è già partito col piede giusto, con Mario Balotelli.
Che ho preso io 2 settimane fa a Fantacalcio.
Balotelli non è capace di giocare in squadra.
Insomma,
e adesso se lo trova davanti. Hanno fatto un armistizio.
Sposa una no, vediamo se hanno fatto l'armistizio. Vediamo.
Secondo me Mario non è in grado di firmare nulla, tantomeno armistizi.
No, diciamo che però Viera la pensa come te.
Come sì, tutto il mondo,
no,
diciamo, senziente.
Ok, perché tu insomma hai sempre considerato Balotelli uno dei tuoi
il mio nemico numero uno.
nel senso di figura di calciatore, in quel senso.
Sì, l'antisport.
Esatto. Guarda, io intanto giudico folle la dinamica dell'esonero di Gilardino.
Mi ha stupito, non l'ho seguita.
Allora, te la faccio breve?
Raccontamela.
L'anno scorso il Genoa, Gilardino prende la panchina del Genoa a metà campionato 2 anni fa, conquista una Serie A incredibile. L'anno scorso tira fuori dal cappello, per me l'anno scorso migliore allenatore in Serie A Gilardino, meglio di Marco Baroni.
Oddio, da quel cilindro uscì anche un Gudmundsson stellare, eh?
Però comunque
lui rimise in campo molto bene.
Reteghi, eccetera. Rimise in campo bene, si salvò serenamente, si levò qualche bella soddisfazione. Chiese il rafforzamento della squadra, gli dissero: ma certo, mister Gilardino, Gudmundsson venduto, Reteghi venduto e Martinez venduto come all'Inter, il portiere, no?
Vedete, sì, sì. Voi?
Esatto. E in cambio gli hanno preso Pinamonti, mi pare, solo Pinamonti.
Perché... comunque quest'anno incredibilmente vede un po' più la porta.
Sì, ho capito, però il Genoa sta in grossa difficoltà. Inizio pessimo del Genoa, nelle ultime partite il Genoa fa una rimonta importante, batte il Parma nello scontro diretto, quindi dice vabbè, Gilardino adesso
ha trovato la quadra con questa nuova squadra.
Pare esonerato perché lui si sia diciamo un po' posto un po' duramente all'interno
del board,
dell'ambiente, dicendo cioè, facciamo finta, facciamo un fanta Genoa. Io penso Gilardino a un certo punto abbia detto: ma con accento romano, Gilardino,
avete fatto una squadra in merda,
buoni mortacci vostra, ma quale cazzo di squadra avete fatto? Però Vieira, io onestamente come calciatore me lo ricordo benissimo, lo ricordi anche tu perché stava all'Inter, tanto all'Arsenal, vabbè, lui è un giocatore storicamente dell'Arsenal, tanto di cappello. Come allenatore un po' mi manca.
Un Carneade.
No, sì, non ha fatto niente di che. È stato al Nizza insieme a Balotelli, non sono andati d'accordo, mi pare.
Beh, la dichiarazione che rilasciò credo che risalisse ancora prima, eh?
Prima del Nizza?
Mi sa di sì.
Comunque, adesso vediamo. Tu dici tregua, non lo so. Diciamo che Balotelli finora non è che abbia giocato tanto, anche perché non gioca da pallone.
No, io ho visto anche nelle probabili formazioni del prossimo turno, è dato in panchina.
Esatto, io però forse lo metto, lo sai. Per disperazione, visto che ho preso Vlahovic,
Vlahovic. No, anche perché un altro giallino così va in diffida, lo piglia sicuro.
Ma Çalhanoğlu gioca?
Chi?
Çalhanoğlu.
No.
Cioè, tu sai cose di Inter. Mkhitaryan, sì.
Sì.
Quello lo metto. Guendonzi lo metto, Cop Miners lo metto.
Cop Miners rischia di giocare seconda punta, seconda domenica.
Perché ce n'è altre.
Davanti c'è Wea.
E manco Illiz gioca.
E no, il ballottaggio è tra lui e Cop Miners.
A Cop Miners come punta a fianco di.
È un'ipotesi.
Madonna mia, te ne sei tutte. Una bella canzoncina, sì. Ci ascoltiamo un brano e poi Piero Capponi, che lui oggi doveva parlarci, doveva spiegarci perché il fantacalcio è la rovina del calcio in Italia.
Sì, però questo argomento è superato dal premio che l'ambasciata italiana a Madrid, in Spagna, gli ha conferito.
Che quello vale come premio per Diego Armando, eh?
Quello è una Coppa dei Campioni.
Per Diego Armando vale.
Certo.
Piero, gli vogliamo bene, ma Diego Armando.
Ovvio.
Allora, brano.
I wake up and it's 4:30. My baby, she turns her face to the wall. I ain't gonna cry, but it ain't that funny no more. I pull down a blanket to meet the stars. I wrap up my darling all nice and warm. I ain't gonna lie, but I don't want the truth no more. Everybody knows, ain't found this good since the Stone Age. When my undying love was just a fake. On the way to the club, I hear her say, she danced the night away. Everybody needs some fleeting love. And I follow my baby up the hotel stairs. yellow line, it's the back of her legs. I ain't gonna buy whatever it is they're selling no more. I'll wake up later and it's half past five. She stretches, opens her eyes. She says, I ain't gonna lie, but I could get to like you, babe. Everybody knows ain't felt this good since the Stone Age. Just a phrase on the way back from club. I heard her say, as we danced the night away, everybody needs some fleeting love.
Nick Cave, Fleeting Love, l'avete sentito, anche Nick Cave era contento, era romanticamente contento, emotivamente soft, ma era contento del fatto che Piero Capponi abbia
vinto. No, l'ha detto, fatemi parlare con Capponi.
Esatto, abbia vinto la Champions League dei presidenti calcistici. Sì, sì.
Dobbiamo fare adesso una sagoma dal grafico e metterla qui.
Piero, noi ti vogliamo bene. Io di persona ti ho conosciuto, ma ti sono affezionato come se fossi un amico di sempre.
Però
ti dico la verità: questo premio, sì, sono contento per te. Questo io lo considero un premio a Diego Armando.
Eh sì.
Tu mi direi perché? Perché tu sei stato, diciamo, sussunto da questa entità collettiva.
Piero, l'endorsement di Diego Armando, secondo me, è stato decisivo.
Innanzitutto spiega bene cosa hai vinto, che è importante, a parte le nostre cazzate di cinquantenni.
Sì, facciamo parlare lui.
Dici, buonasera. Cosa hai vinto?
Innanzitutto facevo una considerazione: in questo programma si chiama Diego Armando, manca un po' di musica spagnola, anzi in concreto argentina. Quindi poi vi segnalerò un paio di personaggi abbastanza interessanti,
sì, sì,
del pop argentino.
Suggerisci una playlist, sì, perché lui, insomma, Alessio si sa, insomma, mette sempre i soliti pezzi. Vai.
Io se sei
ne conosce cinque.
Allora, io ringrazio per i complimenti, tutto, insomma,
pure gli auguri. È stato il tuo compleanno, hai compiuto 27 anni.
Fallo parlare.
È stato il tuo compleanno, sì, esatto, non ci hai detto niente. Sì, sì. Giovedì scorso.
Se avessi compiuto 27 anni, ragazzi, maronna, quanto darei per compiere 27 anni?
Diciamo che
allora, no, io devo dire, sono molto, mi sono emozionato, sono molto orgoglioso e contento, perché tanto non me l'aspettavo, perché è un premio importante, insomma, è un premio che si dà a livello ufficiale, cioè Comites, che sarebbe il Comitato degli Italiani all'Estero, che è un organismo ufficiale del Ministero degli Esteri, insieme alle ambasciate sparse per tutto il mondo, fa questi premi. In Spagna ci sono più di 20 anni, insomma, che dà questo premio, a differenti categorie, quindi c'è l'arte, la scienza, la musica, il cinema, la solidarietà, insomma la gastronomia naturalmente, e c'è anche la categoria sport, che negli anni passati un nome su tutti l'ha vinto Carlo Ancelotti, questo premio, no?
L'hanno dato questo riconoscimento. Bellissimo.
Funziona un sistema abbastanza, cioè molto interessante, perché praticamente qualcuno ti deve, un po' come, salvando le distanze, Madonnina cara, qualcuno come il Nobel, cioè ti deve proporre, quindi qualcuno che non so chi mi ha proposto, dovrò cercare di capire.
Ah, non sai
mi
chi?
Ha proposto,
no, noi di Diego Armando,
no,
ovviamente.
No, voi di Diego Armando.
Abbiamo fatto una telefonata in ambasciata.
Da lì questo comitato, che ha 12 membri praticamente, e il 13° membro è il console, quindi c'è 12 membri del comitato e poi c'è il console, votano, e mi hanno votato questa cosa all'unanimità, quindi mi hanno avvisato qualche settimana fa che avrei vinto questo premio, e c'è stato questo evento straordinario, fra l'altro in un posto bellissimo di Madrid, al Teatro de Bellas Artes, quindi delle belle arti, una sala, 500 persone, c'era l'ambasciatore, c'era fra l'altro ospite d'onore il sindaco di Bari, perché faceva la Puglia, sponsorizzava l'evento, insomma una serata italiana bellissima con questo riconoscimento, e che chiaramente ho vinto grazie all'endorsement e al fatto che mi avete scoperto voi.
Certo, ci mancherebbe certo, altro. Ma senti, io ho visto
Marco Bosco,
ho visto il video, ma la serata si è svolta tutta in italiano.
No, è assolutamente inno nazionale, tutto in italiano, è una serata italiana, cioè evidentemente è un premio italiano, certo. Eravamo in mezzo a Madrid, ma potevamo essere in mezzo a Port Moresby, Papua Nuova Guinea, cioè nel senso era tutto in italiano, certo. Assolutamente tutto in italiano, è quello proprio la cosa importante dell'evento, e quindi è stata veramente una bellissima sorpresa, anche perché insomma io sono 28 anni che sono lì, quindi è anche un po' riconoscimento al fatto che è 28 anni che lavoro. Ho anche detto nel video che mi avevano fatto fare un po' di presentazione che mi faceva molto piacere, fa virgolette ridere, il fatto che 28 anni che lavoro nel settore immobiliare e alla fine il premio lo danno nello sport. Quindi è una cosa che mi deve far riflettere in un certo senso, no? Magari fatti una domanda e datti una risposta, diciamo vabbè, un'amica mia.
Ma tu l'hai risposta, la domanda la sei fatta, la risposta la sei dato, infatti ti sei messo a fare occuparti.
Sì, no, io esattamente, infatti mi sono proiettato sul calcio da tempo.
Anche vendere case per alcuni è uno sport, quindi vabbè.
No, sì, anche vendere case per alcuni è uno sport. Per me era una professione, io faccio consulenza, ormai non vendo case, ma insomma ecco, sì, io mi ero dato una risposta da solo, sono onestamente molto contento perché insomma è un progetto. Tra l'altro poi c'è anche una bellissima motivazione che purtroppo non ho dietro, c'è una bellissima motivazione per il mio modo di fare calcio, il mio modo di generare opportunità per i ragazzi, per i giovani, che non è assolutamente vero, però lo ringrazio veramente. Cioè veramente molto molto bello, cioè, mi è piaciuto veramente, è stato veramente emozionante.
Senti, ma c'erano anche i tuoi ragazzi alla premiazione?
Sì, c'era mia moglie, c'era mia figlia, evidentemente loro molto, fra l'altro ho fatto una cosa veramente fatta bene, che grazie a Amazon, che è un'invenzione straordinaria, mi sono comprato una bellissima spilla della bandiera dell'Italia, quindi mi sono presentato in sala con questa spilla dell'Italia, ha avuto un successo clamoroso. Sì, prima volta in vita mia è venuta questa cosa, questa americanata un po' italianata, ma ero orgogliosissimo della mia italianità. Fra l'altro c'è stato anche un bel intervento dell'ambasciatore, così apro e chiudo una parentesi molto interessante. C'è un progetto da parecchio tempo che è bloccato dai due governi che si resistono sul fatto di riconoscere la doppia cittadinanza, cioè fra la Spagna e l'Italia non esiste la doppia cittadinanza. Quindi o sei italiano o sei spagnolo, e io in questi 28 anni ho resistito alla tentazione di farmi spagnolo, ma solo per una questione, cioè mi sarei fatto spagnolo solo per una questione di burocrazia, cioè non ho una carta d'identità spagnola, non ho una carta d'identità italiana, ho solo quello che si chiama il numero di identificación para extranjeros, quindi una specie di tesserino da stranieri, e il passaporto, quindi devo andare a giro col passaporto e con questo tesserino da 28 anni, perché i due paesi non permettono avere la doppia cittadinanza. Quindi o i miei figli in questo momento hanno il passaporto spagnolo, se si vogliono fare il passaporto italiano lo possono fare, ma dovrebbero in teoria rinunciare al passaporto spagnolo, e poi ripotrebbero fare lo spagnolo e ripotrebbero fare l'italiano, così tutta la vita uno a uno. Però stiamo cercando di, cioè, siamo io no, cioè diciamo che l'ambasciatore e altri personaggi importanti politici cercano di risolvere da anni questo problema, perché gli italiani e gli spagnoli possono avere questa doppia cittadinanza.
Cioè, è curiosa sta cosa, perché non è possibile?
Sì, molto curiosa.
Io ero convinto tu avessi la doppia cittadinanza, infatti.
No, perché non cioè per essere io devo rinunciare all'italiana, cioè quindi quando me l'hanno detto e gli dissi ragazzi no, non scherziamo, cioè posso rinunciare a tutto ma ad essere italiano no. E tra l'altro poi nella mia presentazione, tra l'altro l'ho detto è curioso che mi considero un meraviglioso esempio di integrazione, no? Mi sono sposato due volte con due meravigliose donne spagnole, ho avuto figli nati lì, cioè sono una persona veramente integrata nella comunità in Spagna da tantissimo anno. L'unica cosa in cui non sono per niente integrato è proprio lo sport, cioè nel senso quando gioca la nazionale italiana di qualsiasi sport, dal subbuteo ai mondiali di calcio, io sono italianissimo, non c'è modo proprio di fare altresì, cioè nel senso che gliel'ho anche detto, cioè io sono arrivato all'epoca del famosa gomitatona di Tassotti a Luis Enrique, che ancora non ci hanno perdonato, e da lì in poi anni in cui vinciamo noi, anni in cui ci asfaltano, cioè non si vince un mondiale, poi loro dopo vincono l'europeo, il mondiale, l'europeo, poi si gioca, poi si va in finale noi, poi ci asfaltano in una finale, poi si rivince noi l'europeo, poi che ne so, Valentino Rossi, ora il tennis, ora c'è Alcaraz, Sinner, ce lo teniamo per i prossimi 10 anni probabilmente come duello, è tutto così da una vita, no? E quindi quello ho detto io
sono e l'anno prossimo italiano, l'anno prossimo quest'anno c'è stato Pecco Bagnaia Jorge Martin, io sono un...
l'anno prossimo c'è Marquez Bagnaia, sarà
Marquez
roba...
Bagnaia, e io ho però un odio viscerale per Marc Marquez. Non so,
anch'io onestamente detesto... come non ci ascoltano in Spagna in questo programma anch'io.
No, veramente, poi perché poi tra l'altro per prendere Marquez la Ducati ha rinunciato all'attuale campione del mondo, perché doveva far scalare nella squadra ufficiale Martin, l'anno prossimo sarebbe stata la squadra ufficiale Bagnaia Martin, che sono gli ultimi vincitori degli ultimi 3 mondiali, aveva senso, e invece per marketing Marquez, che per carità fortissimo però insomma
l'odi,
antipaticissimo,
ma non soltanto per la vicenda di Valentino, lui è proprio uno scorrettone, lui è proprio uno che ti viene
è uno scorretto assolutamente, cioè, assolutamente.
Come direbbe il mio amico
solo Fernando Alonso mi sta più antipatico, ecco. Di Marquez, vabbè, questo è un altro discorso,
però Alonso ormai voglio dire insomma il suo l'ha fatto,
no ecco. Però cioè, in Spagna la Formula 1 nasce e morirà probabilmente con Fernando Alonso. Io sempre lo dico agli spagnoli quando mi parlano di Formula 1, io li insulto, cioè io ho visto il mio primo Gran Premio nel 74 con mio zio che mi insegnava la Formula 1, con Mario Poltronieri, cioè voglio dire, io quando sono arrivato in Spagna dovevo vedere la RTL tedesca perché nessuno le trasmetteva la Formula 1, e quando poi ora mi parlano della Formula 1 gli do le testate direttamente, dico non mi parlate, a me non mi parlate di Formula 1, che quando io guardavo la Formula 1 non eravate nati quasi nemmeno come democrazia, cioè quindi non ne parliamo proprio di Formula 1, e loro però per loro Alonso è proprio un personaggio straordinario, e la colpa di tutte le disgrazie di Alonso è sempre degli altri, cioè la colpa è stata della Ferrari, compresa lui, ha vinto 2 volte 2 mondiali, non ha più vinto, evidentemente qualche responsabilità ce l'avrà lui, no, assolutamente no.
Però lui vinse con la Renault, se non sbaglio, i mondiali, con la Bene.
Lui vinse con la Renault, esattamente, con Briatore.
Esatto.
Combriatore capo del team, sì, assolutamente.
Vabbè,
non andiamo avanti.
Ma noi da buoni italiani degli sport motoristici, no, non è vero, io sono un grande tifoso di Formula 1, un po' meno, devo dire la verità, perché negli ultimi anni un pochino mi annoia, sono sincero. Sì. MotoGP tantissimo, ero un fan sfegatato di Valentino, mi piacevano anche altri piloti, vabbè, ma Marquez non lo so. Per esempio mi piaceva tanto Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, nonostante la verità con De Rossi, non mi ha mai dispiaciuto.
Nemmeno a me.
Pedrosa, se posso bucargli una gomma, gliela buco volentieri. Tanto non capiterà mai. Vabbè, quindi torniamo a noi. Quindi tu, stiamo parlando con un rappresentante dello sport italiano in Spagna, premiato a livello più alto possibile. Esatto, sto esagerando? Però sì, penso
no,
di sì.
No, a livello italiano, no, evidentemente il più alto possibile dentro del contesto della comunità italiana, che a proposito l'ambasciatore ha aggiornato il dato, in questo momento è di 315.000 residenti in Spagna.
Sono tanti.
Italiani residenti in Spagna. Un numero già importante, insomma, diciamo veramente troppi, forse troppi direi, però vabbè, questo è un altro discorso, però sì, è andata così, quindi sono molto contento.
Speriamo che questo premio sia in qualche modo un viatico, tu ed Ancelotti rappresentiate il viatico dell'introduzione della doppia cittadinanza, che effettivamente non ha molto senso. Comunque, parliamo di calcio, noi non potevamo non onorarti per quello che è giusto, anche perché ovviamente noi non c'entriamo assolutamente nulla in questo tema, però è stato un orgoglio anche per noi, dico la verità.
Ma il tema della serata.
No, io ho aperto dicendo, no, cioè voglio dire, sai Remida che tutto quello che toccava diventava oro, no? Marco Bosco sì. È il contrario, ha aperto la scorsa puntata dicendo la nazionale incredibile di Spalletti, e la Francia ha rimesso a posto le cose.
Sì, guarda, però detto così sembra che porto sfiga.
No,
col Belgio
no.
Abbiamo fatto una partita bellissima, io l'ho detto ai primi 10 minuti, e dai.
Però tu non parli mai di nazionale, l'hai un po' battuto.
No, la cosa strana è che abbia guardato la partita di fatto.
Infatti con la Francia non l'ho vista, mi sono rifatto subito.
Vabbè, diciamo che il tema della puntata oggi era fantacalcio,
rovina del
calcio italiano.
Lo calcio italiano, però poi è scoppiato il problema della Roma, chiaramente, che la Roma è attualità.
Quella la vediamo con Iuri, lì c'è un altro bagno di lacrime.
Allora, io intanto ti introduco questa cosa. Io mi è stato proposto da un mio avversario di una lega di fantacalcio delle due che faccio, il juventino anche lui, che si è svenato per Vlahovic quest'anno, disperato, mi ha detto: senti, dammi Vlahovic, dammi Ken, io ti do Vlahovic. Io voglio sapere da un intenditore di calcio quale tu sei. No, siamo d'accordo che Ken, nonostante stia segnando, è una pippa. O no? O è successo qualcosa di incredibile quest'estate? Una magia? Qualcosa?
No, secondo me è una pippa, però il calcio è così, cioè nel senso che alla fine quando succede che fai gol in questo modo, io onestamente quest'anno questo scambio non lo farei. Ora in
lui l'ha fatto.
Se fossimo nel mercato reale, cioè se io fossi, ti direi di sì, sono d'accordo, prendi Vlahovic al posto di Ken, però per il fantacalcio quest'anno mi sembra un po' dura questa scelta.
E te l'ho detto, ora, te l'ho detto.
A parte,
hai ragione.
No, nel lungo periodo hai fatto bene, dai, nel lungo periodo hai fatto bene. Vlahovic alla fine è l'attaccante titolare, tra l'altro unico, quindi gioca sempre, se sta bene, della Juventus, e chiaramente la Juventus arriverà davanti alla Fiorentina. Dopo questa occupata, Fiorentina vincerà il campionato con 12 punti di vantaggio, comunque arriverà davanti alla fine dei conti dovrebbe fare più gol Vlahovic.
Ho una domanda da farti. Noi stavamo prima parlando con Marco, poi voglio dire, sì, Juventini, Vlahovic è un bravo giocatore che ha degli evidenti problemi di natura caratteriale, cioè lui purtroppo impazzisce quando non riesce a esprimersi,
e poi quando segna manda a quel paese tutto lo stadio.
Esatto, non ne pia più una. Allora, con l'esperienza che tu stai accumulando, diciamo che magari tu ti occupi più dell'aspetto forse, diciamo, organizzativo, amministrativo, burocratico, gestionale, certo, della società, certo, però un po' di calciatori l'hai visti questi anni, no?
Parecchi.
Io ho capito dai tuoi racconti che tendenzialmente le serie minori rispetto alle serie A, alle serie B, le Premier League, come si chiama, la Liga,
la Bundesliga,
è una questione di prospettiva, cioè le dinamiche in grandissimo della serie A sono le stesse dinamiche più in piccolo della promozione,
sì.
Cioè, assolutamente è possibile,
sì,
che giocatori, sì, oggettivamente di talento veramente si perdano nel bicchiere d'acqua del loro carattere, per cui
sì, cioè, ci sono giocatori che si annullano da soli, cioè, ci sono giocatori che litigano con se stessi, ci sono giocatori che non riescono a entrare nelle dinamiche di gruppo, cioè io ho visto cose molto semplici, cioè, nel senso, noi facciamo delle cose a livello di nostre categorie, che ne so, nel famoso Guadalajara, no? Che è la squadra di moda in questo momento, ma davvero, del calcio spagnolo, poi vi do qualche dato, anche se non lo voglio occupare più di tanto, cioè loro, che ne so, fanno colazione insieme, pranzano insieme, che in Serie D non è una cosa normale, ok? Cioè non è una cosa che fai la colazione, sì, perché poi si allenano, però normalmente dopo la colazione vanno tutti a casa loro, invece da noi pranzano insieme, e chiaramente vedi subito chi entra nelle dinamiche, no? Cioè nel senso, la dinamica, i gruppetti che si creano, i non gruppetti, le rivalità, quelli che giocano di più, quelli che giocano di meno, i minuti, tutta quella gestione lì, l'allenatore è un fenomeno, è bravissimo in questo senso, mi ha spiegato un paio di volte, insomma, questo giocatore lì, guarda, Piero è in difficoltà, è uno che ha grandi problemi di fiducia, non ci crede, io l'ho fatto giocare quando lui non ci credeva che io l'avrei fatto giocare, perché ci credo, ha giocato male, l'ho rifatto giocare un'altra volta, è un'ala, ha già fatto 6 reti, è probabilmente il miglior giocatore della stagione. Cioè queste situazioni ci sono assolutamente comuni a tutti i livelli, salvando le distanze, chiaramente questa non è gente che guadagna milioni, quello che prende più di tutti prenderà 3.000 euro al mese, però evidentemente sono tutti mentalmente calciatori con tutte queste dinamiche importanti, no? Cioè che alla fine ci sono reali, e sono in positivo e in negativo, cioè la squadra. Noi abbiamo un grande portiere veramente forte, l'anno scorso ha giocato i playoff per andare in Serie C, praticamente l'ha vinto lui da solo, cioè è stata una roba allucinante, non gli faceva rete nessuno, quest'anno è arrivato, ma per fargli rete in casa la squadra ha preso 0 gol, l'unica squadra delle 172 squadre spagnole dalla prima alla quarta categoria che ancora non ha preso gol in casa, ok? Lo prenderà chiaramente, cioè non è che può finire la stagione così, ma l'hai visto domenica scorsa, l'ultimo, cioè 0-0, un tiro, si butta, prende con la punta del dito la palla che rimbalza sulla traversa e esce fuori, no? Cioè alla fine queste dinamiche ci sono, i giocatori credono, la fiducia in quello che loro respirano la vivono, è esattamente uguale. Ma ti direi di più, io abbasserei il livello addirittura fino quasi alla terza categoria, eh? Cioè nel senso, noi per fortuna gestiamo, a me mi piace da morire gestire fino alla terza categoria, perché mi riporta alla realtà, no? Cioè, riscendo giù nel discorso della terza categoria, e chiaramente la terza categoria, noi abbiamo un amico, un ragazzo giovane che ha giocato anche nel Grosseto a un certo livello, a livello di giovanili, ha giocato una riunione del Grosseto, è andato a allenarsi con la squadra di terza categoria e dopo 40 minuti di allenamento mi ha detto: porca miseria, anche in terza categoria sono fermo da 2 anni, faccio fatica, no? Cioè alla fine le dinamiche di squadra, gli allenamenti, il soffrire insieme sono assolutamente reali, e i giocatori si perdono da soli in bicchiere d'acqua oppure si esaltano in modo straordinario, e quindi arriva un momento e fanno gol anche quando non lo vogliono fare, no? È così, soprattutto per i centravanti è una cosa molto 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 importante. Fra l'altro le vedi, il centravanti soffre, noi abbiamo 4 punte, giocano 2 quasi sempre, hanno segnato tutti e 4, chiaramente si vede quando fa il primo gol il centravanti, che è diventato il secondo o il terzo o il quarto centravanti, chiaramente si vede, no? Che risolvono quasi un problema mentale e psicologico, perché la relazione col gol del centravanti è chiave, è fondamentale. E così le dinamiche sono esattamente le stesse, ma anche le dinamiche positive, no? Le dinamiche con i tifosi o con i giornalisti o le dinamiche con loro, noi facciamo fare molte attività sociali, quindi le portiamo nelle scuole, le portiamo nelle associazioni, che ne so, per disabili o di altri tipi di associazioni, quindi loro fanno tanto lavoro in questo senso, e si vede, cioè si vede quando stanno bene e si vede quando non stanno bene. Cioè il ragazzo che gestisce la comunicazione stanno molto attenti a capire: guarda, oggi non portiamo questo perché magari domenica non ha giocato bene, è in difficoltà, il mister l'ha tolto. Queste dinamiche sono esattamente le stesse che una squadra di Serie A. E curiosamente nel calcio ci sono 2 cose molto belle e positive. La prima, che ancora rimane uno sport meritocratico, cioè non uno sport, un ambito meritocratico. Cioè te puoi essere il figlio di chiunque, ma alla fine se sei uno scarzone non giochi. Cioè puoi arrivare a una squadra, ti possono anche schiare, ma se giochi male ti tolgono, non c'è discorso. E questo è molto importante. E la seconda, anche se sei un giocatore top mondiale che guadagni 20 milioni all'anno, alla fine gli piace giocare a pallone, cioè nel senso giocano volentieri e giocano come se fossero ancora dei ragazzini che giocano a pallone, con tutte sì. Le dinamiche positive e negative di questa cosa a tutti i livelli. Cioè non è che chi guadagna quello che guadagna un calciatore? Nessuno. Devi essere il presidente con le azioni di una multinazionale grande, no? Cioè chi guadagna 20 milioni all'anno, che ne so, in Italia penso a livello di stipendio nessuno, no? Assolutamente nessuno. Evidentemente a livello d'azioni i grandi imprenditori, no? Ma di dividendi, ma ecco, loro non vivono, quando giocano non vivono lo stipendio, non vivono il posto di lavoro, diciamo la responsabilità, vivono il calcio con tutte le sue sfumature a tutti i livelli. Che guadagno 3.000, guarda, e lo vedi, sai dove si vede tantissimo? In una manifestazione meravigliosa che purtroppo in Italia non c'è, perché c'è ma non c'è, che è la Coppa. Cioè la Coppa la vedi, quando io ho visto per esempio questa un paio di settimane fa la Rosas, che è una squadra che ci abbiamo perso con il Villalba domenica, quindi gioca la quinta categoria contro il Siviglia, vai a vedere, giochi quella partita lì, vedi Santiago la Greca, uruguaio di 20 anni sulla fascia contro Muriel che è il campione del mondo argentino, sono 2 giocatori di calcio che con le loro differenze, con le loro di stipendio, sicuramente uno prende 1.000 euro, quell'altro non lo so 4 milioni, ma alla fine sono 2 giocatori di calcio, no? Litigano come 2 giocatori di calcio, immaginati un argentino e un uruguaiano, no? È spettacolare, è così, è reale.
No, questo è importante, mi è fatto venire in mente, qui in Italia abbiamo un caso, invece tu hai parlato di meritocrazia del calcio, in cui sembra che sia un meccanismo inverso. È il caso di Daniel Maldini, hai presente, no? Il figlio di Paolo Maldini, che gioca come trequartista, no? Come giocatore di fantasia. Io all'inizio ovviamente lo pensavo un pochino raccomandatino, diciamo.
Ma invece è forte.
E pare invece che lui abbia subito l'effetto contrario di portare quel
nome. Assolutamente, sono perfettamente d'accordo.
Perché lui
si è chiamato Dario Naldini probabilmente sarebbe stato molto
Milan.
Più
stava ancora al Milan.
Sì, sì, era ancora al Milan, probabilmente sarebbe stato ancora al Milan, chiaramente.
E sarebbe anche giocato un posto di titolare, visto che il Milan ha qualche problemino ce l'ha. E invece è finito dicono che lui sia stato un po' la vittima, un po' del fatto del nome eccetera, un po' del fatto che Maldini nel Milan non sia uscito proprio bene, ossia non sia stato
il fatto che forse il padre fosse dirigente non l'ha aiutato, poi oltre ad avere un cognome pesante c'era anche il padre dirigente, c'era la cosa più difficile d'assoluto, chiaramente sì. Qualsiasi cosa sbagliasse, anche se sbagliava una maglietta la mattina, si metteva una t-shirt sbagliata l'avrebbero criticato, no?
Certo.
Chiaramente, però invece è un bel giocatore, è un nonnismo al contrario questo, cioè esatto. Proprio il nonnismo. Sì, sì, assolutamente.
Che io
il raccomandato al contrario.
A proposito di nazionale, lo vedrai pure bene in nazionale da Maldini.
Ma vedrai se continua così.
Ci arriverà. Ci arriverà, esatto, ci andrà.
Comunque,
d'accordo con Marco.
Il fantacalcio, teniamocelo buono anche per la prossima, perché
vabbè.
È un tema che va aperto.
No, però vi voglio fare una domanda, veloce, così prego. Sarà da spunto per la prossima. Qual è, secondo voi, degli ultimi 30 anni, il più forte giocatore del fantacalcio? Cioè, quello che
ha reso di
opportunità...
Più.
È difficile.
Chi è stato?
È difficile dirlo. Ma... Hai scelto un arco temporale veramente molto molto ampio.
Troppo lungo, troppo
sì,
ampio, troppo
largo. Perché sai, ogni stagione, per esempio l'anno scorso il rapporto all'acquisto e alla fantamedia che ha tenuto, Gudmundsson non si batteva. Perché l'anno scorso,
per esempio, all'asta, che ruolo gioca Gudmundsson?
L'anno scorso era quotato centrocampista, quest'anno è un attaccante.
Allora io ti posso dire alcune cose.
Sì.
Un nome che faccio è il Materazzi, Marco Materazzi.
Bravo,
al Perugia.
Eccolo lì, fermo lì. Era Materazzi il mio nome. Io facevo
11 gol,
Materazzi.
Ragazzi. Okay. Fece, io me lo ricordo.
Sì, ma ci sono stati
da difensore centrale.
Ma c'è stato anche l'anno di Torrente.
Eccolo là.
Anche l'anno di Torrente, no? Chi ha preso Torrente? Stiamo parlando degli anni 90. Ma
quell'anno di Materazzi, è irripetibile a livello di fantacalcio.
Sì, sì.
E ha fatto più grandi della grandine. Ce n'era un altro di nome, Zé Maria. Se ve lo ricordate, un anno di Zé Maria uguale, fece una marea di gol da difensore puro, senza rigori, fra l'altro. Cioè, una roba allucinante. E quello è il problema. Il problema, e lo lascio lì come spunto, è che il gol è diventato l'unica cosa che conta nel calcio italiano. È diventato, cioè voglio dire, io posso arrivare a fare una partita di calcio vomitando a centrocampo, non toccando palla fino al 92esimo, poi arriva un cross dalla fascia che mi rimbalza nella nuca e entra e la partita finisce 1-0, mi danno 7. Al fantacalcio mi danno 7, cioè il telecronista, il giornalista della Gazzetta dello Sport mi dà 7, e questo è una vergogna, cioè ha generato una cosa artificiale, che è il gol è l'unica cosa che conta,
però,
che è la rovina del calcio,
Io sono d'accordo con te, tu passi dal fantacalcio per parlare di calcio, però, perché in realtà effettivamente
certo,
anche la
ha rovinato il calcio in questo senso, perché
certo,
se il gol è l'unica cosa che conta, il gol è l'unica cosa che conta, alla fine snatura tutto il discorso, cioè
però,
nel senso, se il giocatore viene valutato bene o male solo per il gol, purtroppo condiziona tutto, cioè
comunque,
ripeto,
guarda
qualche pagella.
Sì, no, io queste cose le studio in maniera viscerale da 15 giugno a 15 di ottobre. Ti posso dire che negli ultimi anni in serie di raduno precampionato viene fatto un briefing anche coi giornalisti. Per cui certe storture che erano tipiche dei primissimi decenni del fantacalcio adesso sono molto mitigate. Cioè, se c'è un giocatore che fa una partita di merda ma fa un assist, ci sta che prenda anche 5,5, attenzione. Sul gol.
Sì, però doveva prendere 4. Il problema è che doveva. Cioè, pensa Marco, quanto è vero il problema che siamo arrivati a fare i briefing ai giornalisti per evitare che dessero voti a cavolo
sì.
solo per un voto del fantacalcio. Pensa come siamo messi.
Sì,
pensa,
sì,
cioè, hai detto una cosa che è drammatica,
sì,
se
sì,
ci
è
pensi
vero.
Bene.
Sì,
cioè,
sì.
Abbiamo perso di vista è come la storia dei portieri che sono bravi coi piedi. No? C'è un famoso giornalista spagnolo, si chiama Roberto Gomez, che è famosissimo, che dice sempre: a me mi sono sempre piaciuti di più i portieri che parano. No? Il portiere coi piedi ha fatto più danni della grandine, cioè, ma veramente, sono arrivati a giocare a determinati livelli portieri che non parano, che non sanno parare, però quando gli passi la palla coi piedi diventano sono dei fenomeni. Va benissimo, ma è un'altra cosa.
Non è il ruolo del portiere, certo.
Non è il ruolo del portiere, esatto.
Voglio dire. No, è chiaro, esatto. è chiaro che no, ok, abbiamo il tema alla prossima puntata, sì. Perché ovviamente io ti potrei dire, facciamo l'esempio di Pippo Inzaghi, ok? Pippo Inzaghi, giocatore oggettivamente scarso, nel senso io gli ho voluto.
Era bravo a giocare sulla linea dei difensori.
Però era uno che l'unica possibilità che il dio del calcio gli ha dato per essere rilevante è fa gol. E lui però li faceva. Cioè, nel caso di Pippo Inzaghi,
scarso, diciamo che non aveva il dribbling, non ti saltava l'uomo, però nell'area
tecnicamente no, mediocre,
negli 11 metri la porta la vedeva anche bendato, anche bendato faceva gol,
quindi diciamo
faceva
che
gol anche bendato, sono perfettamente d'accordo.
Io forse d'accordo. Il tuo discorso lo farei, allora, articolerei una distinzione fra la valutazione dell'attaccante, certamente per esempio un attaccante che non segna per me cioè, Ken che fa zero gol l'anno scorso, per me è uno che uno gli deve dire.
Però, io ti prendo Taremi, no? Taremi è un giocatore che non segna perché non tira mai, però fa un lavoro nei 90 minuti. Io vado a vedere partita, esatto. Io vado allo stadio a vedere l'Inter. Taremi, io non mi sento di dirgli niente, e se ne sono accorti anche i giornalisti, perché gli danno sempre 6, 6 e mezzo, perché lui fa un lavoro sulla prima pressione che lo fanno in pochi, eh.
Abbiamo il tema della prossima puntata. Sì. Lo spunto è
esatto,
questo.
Abbiamo la prossima puntata.
La maledizione del gol.
Di
comunque, ti ringraziamo. Adesso parliamo un po' di Roma con Iuri. La Roma è un'altra vicenda.
Grazie, ragazzi. Vi ringrazio. Vi lascio perché, fra l'altro, sono in Italia. Sono appena arrivato a trovare mio padre. Me ne riavvado domenica.
E avanti, ti lasciamo agli affari familiari.
Bene.
Un abbraccio.
Ciao, caro.
Un abbraccio
bene.
A tutti.
Ciao,
grazie.
Ciao, grazie ancora.
E di che? A te, Diego Armando vince il suo primo premio. Lo ascoltiamo un brano. Intanto chiamiamo il redivivo Iuri Taccioni. Sarà lui o sarà il suo zombie che parla? Non lo so.
Non si sa.
Perché non si sa se è vivo. Non si sa bene. Comunque.
She works a long night shift and sees the birth of her days in the hope of deliverance, gets on her knees and prays. This is her last day alive. She takes a walk in the park, opens the hole in her arm. She fell in love but fell too far. This is her ocean of calm. This is her last day alive. One hell of a day to die.
Allora, la domanda è: ma
è Iuri
Taccioni o è l'alieno che ha rapito
il suo ologramma?
No, l'alieno che l'ha rapito e che si è impossessato del suo corpo e preso le sue sembianze.
No, secondo me è Iuri.
Ti ricordi Terminator 2, l'alieno quello liquido che prendeva forma? Iuri, sei tu o è l'alieno? Sei un alieno?
Certe informazioni restano top secret.
Sei un alieno?
È certo.
Che bello, Iuri Taccioni.
Sti cazzo d'alieni ci stanno invadendo.
È tornato Iuri Taccioni.
Ora vengo lì, dove stai te, dove stai da Pantelleria, dove stai?
Al centro ufologico Riatino.
E gli do fuoco, diamo fuoco a tutta la provincia, così siamo certi che sterminiamo sti alieni.
Il buco nero.
Ora io. Buonasera. Allora, Ciao Yuri, ben trovato, è sempre un piacere averti, averti, sentirti, poi
non sì, so, no, immaginarti.
Come sei? Sei molto barbuto, c'hai capelli ricci, sei unto, come sei ridotto?
Sono unto e bagnato da una partita di calciotto sotto la pioggia battente.
Madonna, che bellezza!
Che eroe!
No, ma che bellezza!
Quanti calci!
La voce della gioventù, la voce della gioventù. Comunque, vabbè, tu sei qui in quanto...
ha giocato con Hummels. C'era Hummels.
Era più facile vederlo stasera qui a Monterotondo che in campo in Serie A.
Come ti stai vivendo? Tu sei tifoso romanista, sei insomma un po' spesso ti abbiamo interpellato, purtroppo, perché vuol dire che le cose non vanno vanno molto bene o vanno molto malissimo. Male quando si parla tanto di una squadra nello specifico, di quelle che insomma tifiamo, esatto, noi
agli estremi.
Tu adesso diciamo ti sei vissuto un po' il dramma dell'esonero di De Rossi, adesso sta altra vicenda. Partiamo, no, da ti ritrovi comunque Ranieri che chi dice era l'unica, e io sono un po' di questo partito da osservatore esterno ovviamente, era l'unica scelta logica da fare per rimettere in piedi l'annata. C'è però anche chi dice nuova paraculata dei Friedkin che ti mettono il simbolo di romanità e romanismo e si evitano
e si parano il culo.
Tu di che partito sei?
Credo che la verità possa stare nel mezzo. L'ingaggio di De Rossi anche veniva in seguito a un esonero De Mourinho che a me mi lasciò piuttosto perplesso, però ovviamente la mossa dei Volponi fu azzeccata, perché presero un simbolo come Daniele De Rossi, lo misero in panchina, cosa che è successa all'opposto con l'esonero prematuro secondo me di De Rossi, in luogo di Ivan Juric, che in carriera ha allenato il Crotone, il Verona ed il Torino, con tutto il rispetto di quelle piazze, però il stavo da 26 trofei in carriera, mi pare, a Ivan Juric, che ha le salvezze in carriera e una promozione in Serie A con Crotone. La scelta di Ranieri è una paraculata dei Friedkin, perché è sulla stessa falsariga, però è anche l'unica scelta che può far stare tranquillo il tifoso in questo momento, perché comunque i tifosi stessi chiedevano di riportare un po' di romanismo al centro della Roma, una cosa che era un po' mancata ultimamente, ecco.
E quindi dici che il meccanismo che ha coinvolto Ranieri è lo stesso? Tu ti senti più al sicuro nelle mani di Ranieri o no?
La cosa che più mi ha rassicurato è che nel momento dell'annuncio di Ranieri come allenatore è stato aggiunto il fatto che resterà in società, a quanto pare ha un contratto per 2 anni, che resterà in società come consulente tecnico dei Friedkin anche nella scelta della nuova guida, del nuovo allenatore. E ecco, questa cosa mi ha consolato. Da un punto di vista di speculazione sportiva non credo che ci possa far sognare, penso che sia il nome giusto farci salvare, ecco, al momento siamo a 4 punti dalla zona salvezza, quindi bisogna essere un attimino realisti, bisogna fare un bagno di realismo.
Tu pensi che quest'anno la Roma si deve salvare e basta, cioè è una stagione irrecuperabile questa?
Al momento mi guardo le spalle, non guardo avanti, perché l'ho vista attentamente la squadra giocare e mi sembra davvero una squadra senza anima, senza arte né parte, costruita male, e forse il caso Hummels è paradigmatico in questo, non lo so, aiutatemi anche voi da fuori, perché non so come la vedete voi la stagione della Roma, secondo voi?
Beh,
quale orizzonte può avere un tifoso oggi a fine novembre?
No, l'attitudine che tu hai sarebbe quella che avrei anch'io se fossi tifoso giallorosso, perché non c'è niente di peggio per una squadra che non è abituata a dover competere con altre abituate a salvarsi, di doversi trovare poi in quelle zone, perché ci sono squadre che lo sanno che ogni anno che parte sarà una lotta coltello fra i denti. Una squadra come la Roma non era partita con l'obiettivo di guardarsi indietro, per cui poi subentrano delle dinamiche perverse, per cui anche buone squadre ma non abituate a sguazzare nel fango si trovano in grande difficoltà e la Roma rischia proprio di fare la fine. Ti ricordi l'Inter nel 93? Noi vincemmo la Coppa UEFA, ma ci salvammo, non so, veramente ci salvammo per il rotto della cuffia quasi. Era un anno terribile quello, l'anno di Jonk.
La vincesse contro la Roma, se non sbaglio, no?
La Coppa UEFA si è andata in ritorno, no? Ma mi sa che era il 93, era dopo, era l'Inter di Bianchi, poi esonerato, venne Tardelli. Insomma, era una squadra veramente che faceva una gran fatica. Poi, dove meno male al centrocampo, al mercato di gennaio, arrivò Manicone, che riportò tutto insomma in una situazione un pochino. Potrebbe essere Hummels, potrebbe essere il punto fermo da cui ripartire. No, piuttosto mi è piaciuto quello che ha detto su Dybala. Cioè, signori, a me non interessa le 15 partite, l'ingaggio di 7 milioni, se sta bene, io lo schiero. Secondo me, Juric non aveva avuto la forza per poter fare questo discorso.
Ma secondo me non aveva neanche il carisma, la carriera, e non voglio gettare fango sulla persona di Ivan Juric, però ecco, mi è sembrata la persona sbagliata nel posto sbagliato. Cioè, passava le partite per 70 minuti piegato a guardare la gara come se fosse un ospite, come se fosse un reality show, ecco, non siamo in Serbia. E la prima conferenza stampa della Ranieri mi ha riconciliato un pochino,
sì,
proprio con,
sono d'accordo.
Con la Roma, con l'universo giallo-rosso, perché ho detto è tornato uno che sa farlo, e soprattutto è tornato a 73 anni quando ha detto che avrebbe smesso di allenare,
sì.
Quindi ecco, secondo me adesso c'è anche una leggerezza che lo può portare ad essere sfrontato e dire giustamente che per quanto riguarda Dybala decido io, ma ci mancherebbe.
Guarda, rispondo alla tua domanda, forse ti sorprendo, ma lo sto io, è una cosa che penso all'inizio del campionato, questa cosa qui, perché la Roma non c'ha una brutta squadra, è soltanto che io veramente dall'inizio del campionato, anche con De Rossi, non l'ho mai messa in campo per come l'aveva messa in campo, perché la Roma quest'anno, da come la vedo io, ha tutti i ruoli coperti da giocatori di ruolo. Poi possono essere meno forti e più forti, cioè è chiaro che c'è un tipo di qualità sugli esterni offensivi e un'altra sugli esterni difensivi, ma banalizzando al massimo, adesso io faccio i numeretti, ma immagina la messa in campo una 4-4-2, no? Che è la tattica più o meno che Ranieri ha sempre un po' usato nelle varie ce l'ha tutti. C'ha il portiere forte, c'ha due esterni a destra che possono giocare, certo non sono fortissimi, sono Selic e il saudita, non mi ricordo come si chiama. A sinistra pure c'è Angelino, che non si capisce perché Juric vuole già giocare a braccetto, non si è mai capito.
A quanto pare per non far giocare Hummels, cioè.
Poi c'ha quattro centrali che sono forti, perché Mancini, Indica, Hermoso lo vuole Real Madrid, ragazzi, non è che sono pazziti.
Ma
a Madrid
con la Francia ha fatto un partitone
a centrocampo,
Con ha giocato bene anche in queste prime 10-12 partite.
E poi ragazzi, sugli esterni, volendo immaginare due ali a centrocampo o due esterni più offensivi, voglio dire, c'ha Sulé e Baldanzi che sono Mancini, il Shaawi che dovrebbe essere destro, se non sbaglio.
Non dimenticarti l'assenza di Saelemaekers, che stava facendo molto bene.
Saelemaekers che fra un po' dovrebbe tornare. Cioè, voglio dire, poi ha un ottimo centravanti, Dobby, che è un ottimo centravanti, e poi c'è Dybala che può essere messo in condizione di muoversi in uno spazio di campo più ristretto e esaurirsi. Cioè, voglio dire, se arriva una persona, e Ranieri lo è, saggia, ma io ti dico adesso, per me la Roma può recuperare anche terreno, non ti dico, ma in Conference o in Europa League potrebbe arrivarci, se qualcuno ovviamente scivola, se tutti corrono.
Il problema è quello, è che in questo momento mi sembra che ci siano 3-4 squadre che non erano state date tra quelle che dovevano correre, che stanno in una posizione di classifica, mi riferisco alla Lazio, alla Fiorentina,
certo.
Che francamente non ci aspettavamo.
Certo. Sì, però la Fiorentina è stato dato tempo, cioè Palladino alla quarta giornata non era messo così tanto meglio della Roma di De Rossi.
Vero.
Il problema è che l'impressione, la mia impressione, io guardandola dal di fuori, è che De Rossi, non so per quale motivo, nonostante gli avessero fatto la squadra che tendenzialmente più o meno, magari non era così precisa perché ho letto di lamentele, però avesse una squadra, cioè, molto più simile a quella che avevo capito volesse fare lui piuttosto che quella di Mourinho, che tra l'altro la Roma di Mourinho è una Roma, voglio dire, che Mourinho tanto di cappello per riuscire a farla, no?
Vabbè, col senno di poi col senno di poi è difficile parlare male del portoghese, cioè, c'è poco da fare. E poi io rigetto assolutamente la narrazione che mi dice che Mourinho ha lasciato le macerie. Non è vero, Mourinho ha dimostrato attaccamento, come dimostra in ogni sua esperienza, ma secondo me è stato fondamentale anche nell'accendere la passione dei tifosi, che poi è stata alimentata dall'ingaggio di De Rossi. Ma ovviamente, se poi tu mi vai a prendere una persona completamente, ovviamente, snaturata dal contesto Roma e che rappresenta un downgrade evidente come Ivan Juric, è lì la scollatura diventa evidente. Yes. Soprattutto perché i senatori, la colonna vertebrale della squadra, non stanno rendendo, perché quest'anno Mancini, Cristante, Pellegrini non stanno giocando bene. Yes. Purtroppo non stanno giocando bene.
Ma guarda, io ti posso dire, hai elencato tre nomi
e hanno perso la nazionale italiana anche. L'ultimo convocato in nazionale è stato Pisilli, l'unico nell'ultima turnazione delle Nations League.
Io posso dirti che, ecco, per esempio, Mancini, secondo me, io non capisco come possa continuare a giocare titolare quando tu hai, non lo so, mai scopriamo che è rotto, ma veramente adesso io con Marco ci scherziamo un po' su Hummel, sì, lo so per affattaraggio, perché ero convinto, voglio dire, è stato uno dei più forti difensori della scorsa Champions League.
Scherziamo,
non è che non è stato,
la sua carriera parla per lui,
quindi insomma
è evidente che c'è qualcosa di che noi non sappiamo, ci sta, è evidente. E con De Rossi la questione della tenuta fisica poteva reggere, perché comunque a 36 anni è arrivato il 3 settembre e quindi magari un 20 giorni, un mese, eccolo, per tornare in condizione ci dovrà stare. Però ecco, adesso siamo a metà novembre, ci sono state 12 partite di campionato, 4 di Europa League, e tu hai giocato mezz'ora a Firenze subendo anche una autorete, insomma, sfortunato, per carità. Però ecco, cioè, il caso si infittisce, le prossime 2-3 partite, se Ranieri non me lo schiera, qui bisogna capire che cosa c'è che non va. O non si allena.
No,
non
so, certo, cioè. a quel punto vorrà dire che avete preso la sola, perché poi alla fine purtroppo il discorso è sempre. No, poi mi stupisce, per esempio, uno come Paredes con De Rossi va a iniziare a giocare bene. Paredes, secondo me, caratterialmente, uno di quei giocatori che, se io fossi un allenatore, non vorrei mai in una mia squadra, perché io me lo ricordo alla Juve, veramente una mela marcia, altro che il buon Balotelli, Marco. No, nel senso, uno molto morale che si fa i cazzi suoi.
Sì, certo,
capito?
Certo.
Però voglio dire, è un campione del mondo, non è che,
no, ma poi lo scorso anno nell'ultimo tratto di stagione lui fu comunque uno dei leader, dei trascinatori e degli imprescindibili. Oggi è la quarta scelta, credo, della fascia mediana, insomma, è così, è un po' complicata la situazione.
Forse la quinta, perché c'è Iconè, sì, c'è Lefè, c'è Pisilli, c'è Cristante e poi c'è
Cristante,
lui.
È vero.
Ma infatti pare
la strada sembra segnata per il ritorno al Boca Junior, esattamente, già a gennaio o probabilmente a giugno in scadenza.
Sì, gli hanno fatto pure lo striscione, mi pare, no? Mi pare
davvero. Sì, bentornato, benvenuto a casa, una cosa del genere. Comunque si sarebbe un ritorno. Lui però, ecco, per esempio, continua ad essere convocato dalla nazionale di Scaloni, seppur non credo che abbia accumulato minutaggio con queste partite, però continua a essere un punto fermo, almeno per quanto riguarda le convocazioni, al contrario di Dybala.
E vabbè, quindi riassumendo, soddisfatto del ritorno di Mourinho,
soddisfatto ma con i piedi ben piantati a terra.
Vabbè, quindi tu non ti aspetti che, cioè, tu hai paura veramente di trovarti a marzo, aprile impelagato nella corsa?
Quella più che paura sarebbe un terrore. al momento sono tiepidamente intimorito dalla prospettiva.
Ha ragione, è giusto.
No, il problema è che Ranieri esordisce con 3 partitacce, perché
Napoli, Tottenham, Atlanta.
Vabbè, Tottenham, posso dire, sti cazzi, nel senso, uno deve pensare un attimo,
per carità.
Però Napoli-Atalanta,
pensiamo al Napoli,
puoi anche fare 0
punti. Io penso a Roma-Lecce 7 dicembre, figuratevi.
No, nel senso, però poi
cercata sul calendario,
conoscendo l'ambiente, visto che Danieli adesso non è il tuo caso, che tu sei uno che la testa ce l'ha sempre avuta sulle spalle, cioè il vero Yuri Tancioni, mo sta alieno, non so se è uguale a lui, però il vero Yuri Tancioni è uno
è più democristiano l'alieno.
però l'ambiente qui a Roma lo conosciamo un po' tutti, no? Tu ci stai più dentro, io da osservatore esterno.
Sì, l'ambiente è febbrile.
Voglio dire, io mi ricordo che Ranieri a un certo punto è diventato un minestraro, me lo ricordo bene. Quindi io non vorrei, cioè non vorrei, perché poi mi dispiace anche per questa persona, che è una persona equilibrata. A me è sempre piaciuto Ranieri, allenò anche la Juve, mi dispiacque moltissimo quando fu esonerato la penultima giornata, perché lui fu quello che portò la Juve dopo l'anno in Serie B a riacquistare una dignità, diciamo.
Sì, esatto. Poi la Juve non finì neanche malissimo quella stagione, se non sbaglio seconda, terza, non mi ricordo.
No, finì, lui la portò una volta seconda o terza, l'anno dopo terza o seconda, poi l'anno dopo poi arrivò a Ferrara e iniziamo i settimi,
esatto,
posti.
Sì, sì.
Detto questo, capace che fra Napoli e Atalanta facciate 0 punti, con in mezzo il Tottenham che forse anche, io poi non vorrei che dopo queste 3 partite si inizia a dire no, subentri di nuovo un'altra depressione. Io gli americani,
io Napoli-Roma non la vedo così scontata.
No, ma io per carità, io spero, anzi spero, io spero che Napoli-Roma Ranieri faccia il trappolone a Conte, però non ne sono sicuro, perché oggettivamente c'è anche una questione di umore dei giocatori. Mo Ranieri è uno esperto, ma dovrà capire questi che tipi sono. Lui
deve riuscire a fare un'impresa, cioè quella di tirar fuori le qualità di certi calciatori che finora non ne hanno mostrate. Lo scorso anno Lorenzo Pellegrini, col cambio di allenatore, diventò una macchina da gol e da
fenomeno, sì.
Pellegrini, posso dirti,
io gli voglio bene, a me piace come calciatore, però purtroppo quest'anno sembra davvero davvero uno che non ha voglia.
Ma guarda, Pellegrini è un altro. Prima abbiamo parlato un pochino, prendendo spunto da Vlahovic, ho fatto uno scambio folle al Frantacalcio, ho dato via Ken e ho preso Vlahovic, ha pagato il doppio.
A Grosseto si direbbe ha cambiato il ciuco col somaro.
No, perché secondo me Ken non è un giocatore forte e si sgonfierà. Vlahovic, spero. Detto questo, si parlava, no, di Vlahovic che è una caratterialità un po' limitante per se stesso. Pellegrini in modo diverso è un altro, cioè io Pellegrini a me piace molto come giocatore, un giocatore trequartista, uno di quelli che non si sa ancora bene capito che ruolo abbia, e quindi no, io mi ricordo Florenzi, questi giocatori che hanno fatto un po' sta finaccia perché
finché non li collochi non riesci poi
però
a vederli esprimersi al meglio.
A differenza di Pisilli, a differenza di Bove, ceduto assurdamente alla Fiorentina, quelli ci stavano bene a Roma, magari un po' più rustici. Io gli augurerei a lui, alla Roma, un futuro lontani, perché non se ne esce.
Al momento la stagione è questo, ci sta dicendo.
Mandiamo Yuri a fare la doccia, che siamo in chiusura.
Dai, lavati ogni tanto.
Yuri,
come al solito, quando puoi, stacci. Perché poi c'è anche un pochino da parlare di altri aspetti.
Dobbiamo tornare a fare i prognostici, non stasera, la prossima
volta.
Con
immenso piacere.
Poi ci stanno anche un po' di questioni di tifo, che volevo lanciarti lo spunto stasera, ma magari te lo scrivo sulla nostra chat redazionale, le parliamo, sì, le prossime volte.
Okay.
T'abbraccio, è sempre bello sentirti.
Ciao Yuri.
Anche per me, abbraccio grande.
Forza Juve, ciao Yuri.
Mamma mia.
Ringraziamo tanto Yuri Tancioni, che bello sentire. Adesso andiamo a fare la sua doccetta. Marco, anche per oggi ci abbiamo fatto arrivare alla fine senza vomitare, senza...
In scioltezza.
Noi siamo degli anziani centrocampisti che riescono sempre, capito,
sì,
a giocarla.
Facciamo legna e alla fine usciamo sempre con la testa alta.
Sì.
Come Antognoni, ti ricordo Antognoni? Antognoni. Testa alta.
Io mi vedo più... Antognoni era forte, ragazzi.
Il bel Antonio.
Io mi vedo più... Padoin.
Padoin. Ora, più Francesco Dell'Anno, baricentrobasso.
Francesco Dell'Anno,
te la ricordi?
Non era male Francesco Dell'Anno.
No, però anche lui, insomma, fino a certi livelli ci poteva giocare. Poi quando arriva nell'Inter sparì.
Lui è un bel trequartista da medio-bassa classifica.
Sì, ma fisicamente un po' acciaccato.
Ecco, una volta vorrei fare una puntata con te, Marco. Io e te, proprio rievocando i numeri 10 della da medio bassa classifica ce ne sono stati tanti negli anni 80, 90, inizio 2000, ma anche di fortissimi. Mimmo Morfeo, mi viene in mente lui, dei giocatori forti.
Evaristo Beccalossi.
Guarda, una delle prossime puntate è questa. Segno nella mia
ricerca, ah, bravo,
di agendina nera in cui segno tutti gli appunti.
Vai.
Mi sono messo di nuovo a scrivere.
Bravo.
Diego Armando torna, per chi ci sa, ma seguire in diretta. Abbiamo un sacco di bot russi che ci ascoltano,
sì, sì.
Da Mosca, insomma, interessati.
Sì.
E sperando che non ci arrivi un missile intercontinentale, sai, adesso.
No, insomma, almeno passiamo. Quando siamo in diretta, no, forse dopo.
Dopo, quando siamo usciti.
Mentre andiamo a casa.
Quando andiamo a casa. Chi ci segue in diretta il giovedì, sempre dalle 22 alle 23. E poi c'è il podcast, cittaperta.it. C'è una mezza idea, poi te ne parlo. C'è una mezza idea per darvi un altro riferimento.
Io ho già paura.
Vabbè, va bene. Un abbraccio a tutti. Vabbè, forse
saluti.
Io non lo dico. Saluti, no. Viva Diego Armando.
Ciao.
Different season, 100 years, and the only time she gets dressed in